If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
La prima mount a shop pagato di World of Warcraft, che era tipo il pony arcobaleno, in una settimana ha fatto più incassi di quanto abbia fatto StarCraft 2 dal suo lancio. Wow. Quindi una singola mount con quella con le microtransazioni tirata su in due settimane e rilasciata, in una settimana ha fatto più di un gioco con 8 anni di sviluppo.
Un grande stimolo
incassi lordi, non dico netti, perché diceva vabbè, ma
grande quella... stimolo a sviluppare qualsiasi cosa.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi siamo in una modalità inedita, ci sono ben 3 ospiti, quindi prevedo un po' di casino, però è una super puntata a tema eSport. Ve li presento senza indugi. Allora, abbiamo sotto di me il buon Francesco Deugemo Lombardo, lo avete già conosciuto in una puntata della seconda stagione del podcast. Deugemo è un po' la penna dell'eSport in Italia, quindi notizie, ultima ora, analisi, commenti. La persona che ci racconta sostanzialmente l'eSport, un po' il nostro punto di riferimento. Quindi, ciao Francesco.
Ciao, ciao, ciao.
Poi abbiamo Gabriele Catherin Wolcott, caster di PG, ex pro player di Hearthstone, anche lui lo avete conosciuto, oltre a quello che fa con PG, in una puntata di Coordinate della scorsa stagione, tra l'altro una delle più apprezzate del podcast.
Ok, mi fa piacere. Buongiorno. Ho votato un sacco.
Ego feeding.
E infine... Fate delle visual, se mi hai detto una bugia, Luca, adesso corra.
No, su YouTube i numeri sono bassissimi, ma da Spotify sono arrivati anche tanti bei complimenti per l'emotività della puntata, insomma. Bene. D'essere andati un po' più a fondo. Ultimo ospite di oggi, new entry a Coordinate, Sergio Leoni, business analyst per il team Liquid e judge delle figurine, quelle giuste, quindi le Magic. Sicuramente un terzo parere interessantissimo da aggiungere a questa puntata. Ciao Sergio.
Ciao a tutti.
Allora, perché ho riunito questo Dream Team? Sostanzialmente io vorrei arrivare alla fine di questa puntata dove chi ci ascolta abbia un po' presente cosa è successo nel settore eSport nel 2023, lasciandoci poi con dei buoni propositi per l'anno che arriva, il 2024. La figata, secondo me, è avere voi tre, che ne sapete un sacco, e guardate l'eSport da punti di vista diversi. Quindi... io vi faccio una primissima domanda molto generica e vediamo poi dove arriviamo. La domanda è: come è andato questo 2023? Quali sono state secondo voi le cose più belle e se ce ne sono state le cose meno belle? Quindi farei partire Sergio per primo, così apriamo le danze con la new entry.
Sono ricaricato. Il bello è che il settore non è morto, il brutto è che il settore ha rischiato. No, adesso parto con l'iperbole, giusto, sai, per rompere il ghiaccio, così. Però non è un mistero che è stato definito l'eSports Winter il 2023, l'inverno degli eSports anche su scala globale. Sono team che dovevano essere sanissimi che sono esplosi, team che hanno tolto i fondi ovunque, team che... hanno deciso di mollare l'LCS avvisando i propri giocatori e staffer 15 minuti prima dell'annuncio ufficiale. Quindi okay. È stato un anno abbastanza turbolento. E in Italia l'abbiamo sentito forse 10 volte tanto, perché già eravamo fragili prima, e figurati quando succede il patatrack. E come nell'economia, l'America starnutisce, l'Europa si becca l'influenza, qua è più o meno la stessa cosa. Il buono è che comunque dagli eventi che sono usciti, da il personale annesso, quindi non solo giocatori ma caster, regia e tutto, c'è ancora la passione, la voglia di far bene, escono eventi assolutamente strabelli, c'è forse un po' più di senso di community almeno per alcuni giochi. E soprattutto non è più non è mai stato monotitolo l'eSport, però alcuni altri titoli secondari che erano un po' passati in sordina si sono ripresi un po' lo spotlight. Dota e CS. Scusate.
Ok, cose che insomma sono successe, quindi anno traballante tendenzialmente.
Anno traballante, aziende che dal giorno alla notte si svegliano e fanno un layoff sobrio del 60% della forza lavoro, tutti, cioè io mi ricordo a inizio anno una call che stavo parlando con alcuni miei dipartimenti con cui stavo lavorando, cambiano le persone, stacco dalla call in cui c'è anche la presidentessa e i due CEO, co-CEO, e come esci dalla call apri Twitter, Jacob Wolf tweet layoffs happening in Team Liquid, e gli dici scusa, mi sono perso qualche pezzo.
Ok, voi altri che dite?
Se posso intervenire, io direi che l'esempio più lampante di quello che è successo nel 2023, perché magari qualcuno poi vuole recuperarsi qualcosa, sono i FaZe Clan. Siamo partiti nel 2022, che sono entrati nel mercato azionario una delle prime org, c'erano già stati gli Astralis, comunque una delle prime org veramente grosse a dire entriamo nel mercato azionario, ci facciamo quotare in borsa. Nel 2022 ad agosto avevano raggiunto quasi $20 ad azione, che comunque erano già di meno perché avevano avuto una valutazione, erano entrate con una valutazione da $1 miliardo nel mercato azionario. Nel 2023, a partire da gennaio, questo valore non ha fatto che decrescere, fino ad arrivare a essere scambiato al di sotto del dollaro, ogni azione al di sotto del dollaro, le ultime erano a 19 centesimi addirittura negli ultime settimane, siamo arrivati a toccare un fondo pazzesco, e quando stai al di sotto del dollaro per tanto tempo, per tanti mesi, il Nasdaq ti dice, gioia, o ti levi da qui, o ti leviamo noi da qui, cioè c'è qualche problema che non va. È proprio stato l'esempio. Poi sono arrivati i licenziamenti da parte di Fesca fino all'acquisizione da parte di un'altra org che praticamente si è regalata i FaZe Clan, che teoricamente da una valutazione di $1 miliardo sono stati venduti, se non ricordo male, a il passaggio è stato di $17 milioni, cioè niente sostanzialmente nell'eSports. Passando velocemente all'Italia, e poi lascio la parola a Wolcat, ovviamente un altro parallelo da questo punto di vista è anche il fatto che noi nel 2022 siamo stati con il dubbio, scoppia tutto perché non si possono fare le LAN, perché non si fosse il famoso LAN gate, quella non si potrà fare niente, non è scoppiato niente, quindi come diceva Hannibal giustamente abbiamo rischiato, ma in realtà non è scoppiato nulla, si va in un certo modo, che comunque quello che sta succedendo, l'eSports Winter e quella, è anche qualcosa di fisiologico che succede solitamente quando si crea una bolla, si gonfia in un certo modo, e poi quando alcuni elementi vengono a venir meno e non si può più spendere e espandere, chi ha lavorato bene anche durante la fase di espansione rimane, magari è giusta qualcosina ma rimane, chi ha lavorato male ovviamente ci saluta, ciao Overwatch League.
Le altre cose. Sì, sono abbastanza, non posso che essere d'accordo sull'analisi dello spaccato internazionale con i miei due colleghi, anche perché basta veramente essere nello spazio eSport da gennaio per rendersi conto che è stato un roller coaster, ma che andava sempre in picchiata, che andava sempre a spaventare un po' la forza lavoro dentro a questo movimento, anche chi ci sta investendo. sicuramente contento di sentire Francesco parlare di bolla, perché già era un ambiente che viveva moltissimo di entusiasmo, di spese folli, di volerci essere a tutti i costi, mettendo anche fondi a fondo perduto, ancora prima della bolla che c'è stata poi durante la pandemia, che ha gonfiato i numeri di tutto. A maggior ragione i numeri sono stati gonfiatissimi dalla pandemia, creando aspettative irrealistiche sul lungo termine, creando investimenti completamente sproporzionati. Potremmo anche scendere nella disamina di uno stock di organizzazione e-sport che arriva a $20, è una follia bella e buona. Non c'è un'organizzazione sportiva a cui darei $20 d'azione né ora né mai, probabilmente. Ed eccoci qua ora a farne i conti. Quindi sicuramente anche sul suolo italiano, venendo allo stivale, la parola chiave di quest'anno, ma anche degli anni passati uscenti dalla pandemia, è stata la sostenibilità, perché ci si è resi conto che si sta spendendo a ritmi non sostenibili. La monetizzazione è possibile per poche o nessuna organizzazione, c'è chi ci sta provando, c'è chi sta facendo delle cose interessanti, ma parliamo sempre di cerotti messi ad emorragia ad arti tagliati, scusate la figura un po' gore, per quello che entra rispetto a quello che sta uscendo per rimanere in un posto di rilievo all'interno dell'eSport. Ma non posso fare a meno quest'anno di essere almeno un pochettino contento di quello che ho visto, perché partivamo con un anno in cui ha fatto sicuramente scalpore il numero di tagli effettuati anche dal punto di vista del broadcast, delle risorse ai broadcast di League of Legends. Io forse mi trovavo un po' da solo nel provare a sottolineare come questo stesse, per forza di cose, come un costo necessario per fare anche la parte di Valorant. E della parte di Valorant non posso che essere contento, perché con la broadcast crew in forma molto ridotta, eravamo io, Etrurian e Dixie dalla regia, poi con gli innesti per gli internazionali di Slimo e di J-Jack, abbiamo coperto tutto il palinsesto tutto l'anno. I numeri non saranno stati stratosferici, ma sono sicuramente stati superiori alle aspettative e promettono bene, specialmente per i prodotti italiani. Quelli internazionali stiamo probabilmente ancora, ci viene ancora preferito largamente l'internazionale come broadcast, ed è assolutamente ragionevole. Dobbiamo
o anche i watch party, scusami, watch party, watch co-streaming party. Intendevo, nel senso sì, che co-streaming sono stati
co-streaming è la parola del 2023, cioè per
sì.
Dire,
sì, sì.
Come definiresti allora, il 2023 è l'anno del co-streaming.
È vero, è vero, che è un'arma a doppio taglio su cui
l'abbiamo visto su League of Legends, in cui il PG Nuts ha fatto, è stato un anno in cui il co-streaming in realtà ha fatto male a tutte le leghe, perché le due grandi, che erano LFL ed LVP, in Summer 2023 rispetto al Summer 2022 hanno fatto tipo meno 35% di ore viste e di viewership media. PG Nuts ha fatto meno 87, perché sappiamo è stato tolto Briz in Summer rispetto allo Spring e tutto, però a livello di viewership locale, dopo che hai tagliato un sacco, come dice Wolcat, un sacco di fondi per le cose accessorie, perché il broadcast è fondamentale in una lega, ma è ancora visto una cosa accessoria, perché il campionato si gioca anche senza i caster, non hai un prodotto da vendere, ma il campionato lo puoi giocare solo con giocatori e coach, quindi è accessorio, ma è comunque fondamentale, secondo me, è solo una definizione tecnica. Andare col meno 85 è un po' un attimo un ok, forse abbiamo tagliato troppo, e infatti adesso abbiamo visto il rebranding che punterebbe a riprendersi la scena, anche perché Death Lit Fam in chat lo voglio spammato adesso con le fiammelle.
Molto, molto solide le catchphrase per il nuovo brand, sì, assolutamente. E questo annesso anche ad un anno di rilancio, ma non ci sembra da rilanciare, è andato appunto bene l'anno di Valorant nostrano, sia per competitività dei roster, sia per viewership del campionato italiano, ma con l'anno prossimo potremmo già avere una fase in cui tutto questo viene elevato a potenza, perché abbiamo una fortissima contender per l'arrivo in franchising, per l'arrivo in VCT. Per chi non lo sapesse, a differenza di League of Legends, in Valorant chi vince l'equivalente delle EMEA Masters, quindi il campionato con le campionesse d'Europa di ogni nazione che compone la regione EMEA, poi si gioca in un torneo lo slot dell'equivalente dell'LEC, che è il VCT il VCT EMEA, e abbiamo una squadra molto ben posizionata che sono i Desire. Abbiamo un campionato che forse però a livello italiano ha quasi risentito dello strapotere di questi Desire, perché ad oggi 27 novembre 2023 mancano dei roster all'appello per l'anno nuovo, e Quindi se da un lato non possiamo che essere contenti della squadra di bandiera che sta andando benissimo e che potrebbe addirittura regalarci una gioia incredibile l'anno nuovo, siamo ad oggi con un campionato che rischia di essere a 5 squadre anziché 8. E è vero che non è né presto né tardi, dovrebbe arrivare adesso la comunicazione di questi roster o comunque dell'intenzione di partecipare, e per il resto, anche per quanto riguarda League e competitività, appunto mi occupo magari più di quell'aspetto io, i Machko è certo che non riconfermeranno il roster con cui hanno fatto top 4, e anche per i Desire è difficile confermare il roster con cui hanno fatto dal play-in al group stage, cosa che non capitava dai Makers, mi pare, 2018, che mi aiuto con Hannibal e con Francesco.
20. Non era 2018, 2020, sì.
20. 2020. Makers 2020, non sì, ancora,
sì, che tra l'altro è stata la prima top 8 nel formato attuale, sì. Ed era arrivata dai play-in. Il periodo in cui forse conveniva uscire dai play-in che essere terzo seed.
Sì, sì, perché
anche se quest'anno avevamo tra i piedi la TCL come campionato. Quest'anno è un EMEA Master in cui c'è un ex major tra i piedi, e infatti esatto, i nostri Desire sono dovuti passare nel match di qualifica su una squadra che
sì, a questo giro è stata ancora più difficile.
Sì, esatto. A quello volevo arrivare comunque a fare un...
Però entrambe le italiane contro le squadre turche sono andate strabene. Quest'anno.
Perché i turchi li avevamo anche noi, abbiamo fatto addirittura estradare un giocatore dai fan esatto, turchi, che hanno esatto, preso un po' male la sconfitta, hanno detto no, lui
se
è greco,
possiamo sconfiggerli, rubiamo,
noi ci uniamo a loro. E soprattutto i turchi estromettono i loro stessi giocatori, perché hanno detto no, lui vive dall'altra parte di Istanbul, esatto, quindi è greco, non è un giocatore certo, turco.
E non solo, abbiamo battuto due volte i gruppi la squadra che poi ha vinto le MEA Master, questa esatto, è una roba che mi porterò
nel squadra che ha vinto le MEA Masters e che andrà a giocare l'LEC. Per buona parte, tre quinti, se non ricordo male, saranno giocatori che adesso comporranno il roster.
Ah, ma quindi LEC. Loro li mantengono i tre quinti del roster? Questo meme arcaico per il PG Nuts.
Infatti.
Sì. Va bene. Ma
competitivamente hanno molto soddisfacente. Davvero molto soddisfacente. Sì. Getta delle ottime basi anche per l'anno nuovo. Quello che però giustamente sottolineavo prima è: importa se poi non c'è sostenibilità e se questi roster da oggi e domani possono svanire nell'ombra? Perché anche l'anno, adesso vengo magari alle note dolenti con una breve chiosa, abbiamo la seconda potenza italiana per Valorant che ha chiuso i battenti. Alla notizia che a Valorant, a Leo Faria, che è l'esport director di Valorant, le leghe di seconda divisione, quindi l'equivalente dell'RL per League, le VCL, interessano il giusto, per usare un eufemismo rispetto a quello che ha detto lui, è stata una parola un pochino più dura, è stata un po' un arrangiatevi che noi badiamo al circuito massimo, alla VCT. Loro a questa notizia hanno chiuso i battenti. Una squadra che era il nostro secondo seed all'Ascension, che è l'equivalente del EMEA Masters, hanno chiuso i battenti. Chiusa la sezione di Valorant, fine. Abbiamo probabilmente, anzi ormai è certo, consegnato un giocatore al franchise che è Martin, il duelist sì, di GMT.
Sì.
E si è finita lì. Basta. Questo è stato l'anno ottimo di GMT, si è risolto in questa nube di nulla, purtroppo, perché non c'è appunto sostenibilità per il tier 2.
Che purtroppo è ormai una... Ultimamente Riot, in un po' tutti i loro titoli, stanno facendo comunicazioni un po' stramboidi che... Diciamo che sono magari cose che sanno tutti, ma non puoi permetterti di dire in pubblico ufficialmente, perché distruggi completamente la fiducia istantaneamente. È come è successo esatto, con l'LCS, come noi non ci sediamo a contrattare con i terroristi praticamente quando c'è stato lo sciopero in Summer in LCS. Ragazzi, soldi non ce ne sono, e quindi IG e Golden Guardians arrivano e dicono: ma scusate, non è che potremmo andarcene se non riusciamo a vendere? È stato un anno Riot su quello, è stato un anno turbolento per loro, tra le dichiarazioni inizio anno sullo stato dei vari titoli, ma mi sembra che Valorant a livello di bilanciamento e gameplay sia tranquillo.
Sì,
sì, confermo.
Per ora, finché
c'è da decidere se correre un po', cioè la vedo io come una necessità e magari non è davvero. C'è un po' da decidere se aumentare un po' il ritmo di uscita agenti per arrivare ad avere dei ban, muovere un po' di più il meta. Il gioco è ancora acerbissimo, ragazzi. Non so se vi ricordate League 3 anni dentro la sua vita, che robaccia che era, anche solo a livello
io c'ero.
E l'ho recuperato essendo un po' più nuovo, però insomma siamo in quegli anni lì ancora. Potrebbe essere un gioco completamente diverso tra 2 anni, con 150 agenti, la fase di ban, la chance. Bisogna capire che direzione va da quel punto di vista.
Però invece League of Legends ha avuto leggermente più problemi, ecco, così per dire.
Mamma mia, indubbiamente. Sia dal punto del bilanciamento competitivo, sia dal punto di vista della quality of life, che secondo me è diventata veramente una...
E della comunicazione.
Una questione vitale.
Sì, la comunicazione era... Fanno grandi annunci su una cosa, poi fanno l'opposto, vanno in silenzio stampa per 2 mesi, risaltano fuori con un'altra persona, Freak, che arriva... Fa danni, dice no, ma voi siete voi player a non capire, dichiarazioni pubbliche così, che dici ok, lato interno del gioco c'è molto da fare. Lato esports in realtà, a parte la Cina che è la bolla, per tornare sul discorso della bolla, a livello internazionale la bolla in America è esplosa, ma sono contento che sia esplosa, perché comunque i Liquid 2 anni fa hanno avuto il roster più costoso della storia di League of Legends, perché non sappiamo quanto prende Faker effettivamente collezioni, perché altrimenti sarebbero sempre T1. Infatti. Quest'anno abbiamo avuto un altro team che sono contento non abbia fatto la Golden Road, perché il roster dei JDG quest'anno è stato 4 volte più costoso del roster più costoso della storia. Roster buildato sulla carta, spendendo un sacco solo per dire noi vinciamo, poi buyout, sponsor e altro, speriamo di rifarci indietro i soldi, ma noi vogliamo vincere tutto e sbancare, mollando lì una quantità di soldi talmente oscena che non pagavano lo staff
tutti
di supporto,
gli altri.
Tutti gli altri. E gli dici, ok, forse alcune regioni sono ancora acerbe in questo, perché la Corea in realtà è la regione che paga di meno i player. Perché,
stanno anche chiedendo fair play finanziario da un paio d'anni.
Sì, perché lì un piano di fair play. Giustamente hai l'80% dei player che sono quelli tirati su dalla solo queue, dal challenge, che sono 95. Pagati il minimo salariale.
Sì, sì.
Sì, facciamo sì dai 90, perché ci sono poi quelli famosi che riciclano un po' i roster, che sono il classico non sono riuscito a prendere Canyon, quindi vediamo, dai, riprendo Pioshik dall'America, comunque esatto. È Pioshik. E poi ci sono gli S-tier che costano quanto roster interi, cioè Shovi, Showmaker, Faker, Canyon e un'altra quantità che sono, sì, forse li conti, ti bastano le 2 mani e aggiungi i piedi, forse, i piedini, per contarli come giocatori. Però su 50 player, to 15, costano un sacco, gli altri sono pagati il minimo salariale.
Esatto.
La Cina è la regione più costosa in assoluto, poi c'è l'LCS che si spera stia abbassando un bel po' i toni.
Non state stia performando bene, tutto. Però, è un paio di appuntamenti internazionali che l'America performa meglio dell'Europa. Va più deep nella run della top 8.
Con quali squadre? Con quelle squadre che puntano sui propri talenti. Che quindi non è questione solamente di costare poco, cioè costano poco perché non vai a prendere gli import pazzeschi che arrivano da, cioè è arrivato quest'anno gli energy presi dagli CLG che hanno
con gli NA rejects, con due rookie e 3 persone che nessuno voleva.
Chi era uno che conosceva Dokla a inizio 2023 e poteva pensare che sarebbe arrivato in top 8 ai mondiali del 2023? Chi cavolo era Dokla?
Per gli amici detto Big Dokes.
Per gli amici detto Big Dokes, questo sì.
No contracts, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè. Sì, io adesso non è per portare acqua al nostro mulino, perché ci siamo arrivati per miracolo ai mondiali con tutti i casini che abbiamo avuto, ma il TLCK, il Team Liquid con il roster coreano, noi eravamo con 3 rookie tirati su dalla nostra academy, poi un World Champ e Core JJ che comunque è sempre sviluppato. Sì, Summit stava tornando, però l'abbiamo tirato fuori noi comunque dal cilindro quando erano ancora i course. Infatti. E Core JJ ormai è un talento americano, perché dopo aver vinto il mondiale si è sempre speso, anche tutti i reporter dicono c'è una persona a cui interessa veramente lo stato di salute dell'LCS ed è Core JJ. Cioè siamo arrivati ai mondiali, abbiamo quasi battuto i T1, che è l'unica partita che abbiamo quasi vinto.
Molto quasi.
Beh, eravamo in vantaggio di gold dopo 30 minuti di svantaggio, quindi l'avevamo recuperata, poi a chiuderla è un'altra cosa.
Quello era il discorso, sì.
Con un ragazzo che è stato tirato su dal Collegiate, quindi è il tier 3, cioè APA, sì. O per gli amici detto Big APA, è stato tirato fuori dalla scena tier 3 solo perché giocava con amici dei ragazzi dell'Academy dei Liquid e poi aveva fatto 3 partite in Academy per fillare appunto tutti i movimenti perché non avevamo più Yeon, no, non avevamo più Aeri,
sì.
Dici, cavolo, sei arrivato al mondiale e hai fatto una bella run nei playoff perdendo solo dagli Energy, tra l'altro, che poi hanno vinto lo split, con un ragazzo del tier 3. Vuol dire che speranza c'è per l'LCS.
Ma guarda, ma anche gli anni prima gli Evil Geniuses sono arrivati al mondiale, hanno fatto un po' di risultati importanti, ricordiamo, buttarono fuori i Mad Lions nel 2022 3-0, se non ricordo male, finì quella partita tra lo stupore di tutti e dei
Mad. Vabbè, sì, era anche l'anno in cui i Mad non hanno vinto un singolo game in best of 5, però
quello sì, anche questo è un altro discorso, però effettivamente anche gli Evil Geniuses in quel caso arrivarono a vincere e a fare importanti eventi internazionali con giocatori che dei propri talenti, a parte, ok, hai preso Inspired,
l'abuso di Danny psicologico, mentale, che
però Jojo Pion, sì. Danny, ma anche lo stesso Vulcan, sono tutti giocatori nati comunque in Nord America che si sono sviluppati in Nord America e guarda caso funzionano.
Come se lanciare soldi a uno schermo per il grande nome non funzionasse tanto bene quanto avere, dici, un coaching staff adeguato.
Dici, mannaggia, tra l'altro perché lì c'era anche Peter Dunn, che è un altro che ne sa a pacchi sullo sviluppo dei talenti. È lui che aveva portato Gisù, che tra l'altro agli Evil Geniuses, che poi ha lanciato Jojo Pion al suo posto, poi l'anno dopo ha preso è una persona che ne sa e che agli Heretics potrebbe
Heretics,
fare bene.
Insomma c'è
peccato
qualcuno,
che quest'anno gli hanno tolto i rookie praticamente, gli hanno meglio
e purtroppo anche qua, cioè, non dirlo agli italiani perché è vero che Zwairo è polacco ma è sempre rimasto nel nostro cuore, quando ha preso Ruby al posto di Zwairo è stato,
mamma
tutto
mia,
un po'
un'altra frode Ruby, ma non è questa la sede per parlare.
Allora vi blocco, dici, perché dici, andate come un treno.
Specie sul gioco giocato, cioè sul gioco, sulla burocrazia e l'aspetto più economico siamo tutti d'accordo in realtà.
Sì,
cioè,
no,
cioè, poi
sembra,
la discussione che prende deraglia è sul
competitivo. No, però sicuramente
tanto la discussione non c'è, Dota 2 è il gioco migliore.
Ecco, perfetto. Però a livello burocratico, ad esempio, il 2023 è stato importantissimo perché è stato forse il primo anno in cui davvero si è iniziato a parlare nei palazzi del governo, comunque nelle istituzioni, con presa di coscienza. Cioè non per andare lì e parlarne giusto per fare un po' di pubblicità, un po' di campagna elettorale, mettiamola così. Perché l'intervento avuto da parte di Idea al Ministero della Cultura è stato forse il primo in Italia davvero costruttivo per cercare di portare qualcosa. Torniamo tutti e tre in realtà dalla Milan Games Week, in cui è intervenuto un rappresentante della Lega che fa parte della Commissione Cultura e tutto quanto, che ha annunciato, ha detto lui, poi vediamo, sono sempre promesse di un politico, io delle promesse di un politico mi fido fino a un certo punto, almeno in termini di tempistiche, però ha detto nel 2024 ci rivediamo qui alla Milan Games Week con una legge effettiva, una norma normativa, insomma, che vada a ricoprire il settore esports.
Wow.
Vediamo.
Si spera e soprattutto ha fatto di più il discorso al MIC o il white paper crypto?
No, Hannibal, no.
Quello non è stato portato in Camera dei Deputati. Poi si può discutere dei contenuti. La mossa politica, la sparata è stata fatta anche su quel fronte, quindi si spera.
Sì.
Perché sono, tra l'altro, adesso dico una cosa positiva sulla cosa.
Dai.
Sono state fatte due cose abbastanza simili, con tempistiche ravvicinate, perché
sì,
per farsi gara a vicenda, con due forze politiche opposte.
Non solo.
Quindi
se tu
ciò che non fa la presentazione bella, forse fa il mettere in competizione due politici a chi arriva prima. Due fazioni politiche a chi arriva prima su quello, certo, per raccaparrarsi i voti. Quindi la mia speranza è su quello.
Certo, ma soprattutto il fatto che comunque, a me dispiace dirlo perché in realtà il white paper ha un fondo interessante di commissione, anche di pareri e quant'altro, che può essere sicuramente utile, ma arriva in un momento in cui tu lo stai presentando ai 5 Stelle, che sono comunque una minoranza nell'attuale governo e che non potranno fare molto di più per portarlo avanti. C'è una bella iniziativa che però io ho paura rimarrà lì, perché essendo in questo momento facendo parte della minoranza, con una maggioranza così forte, tra l'altro, è davvero difficile che possa andare a trasformarsi in qualcosa di concreto, anche perché qui, come diceva Hannibal, la lotta è nel prendersi la paternità poi di aver fatto una legge o fatto qualcosa di concreto per regolamentare e normare in qualche modo il settore esports, no? E ovviamente cercherà di farlo chi ha la maggioranza di governo in questo caso, cioè Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia in questo istante.
Ok, tra le altre cose ho notato che ogni volta che qualcuno dà un gancio un minimo positivo, poi viene subito ridimensionato, perché la situazione è traballante, come si diceva inizialmente.
Che almeno personalmente, perché ho visto troppi sogni infranti su promesse ingigantite, e quello che è sempre mancato al settore è tenere i piedi per terra. Poi io mi presto bene a fare la voce negativa, più che altro perché lavorando all'estero, non dico che ho avuto l'illuminazione sulla via di Damasco, ma in 2 anni e mezzo in cui si lavora in una società come i Team Liquid, vedi tutto il bello e il brutto che c'è al di fuori dell'Italia, lo vedi replicato dentro e dici, va bene, stiamo cercando di replicare i belli, ma almeno possiamo evitare di replicare tutto il brutto, imparare dagli errori degli altri, perché la scala di lavoro è completamente diversa. Però non è neanche bello dal fatto che io lavoravo per PG e mi sono allontanato, sono stato allontanato, ma ho anche colleghi che ci campavano, cioè la loro fonte di sostentamento era lavorare nell'esport e si sono ritrovati dall'oggi al domani senza una fonte di guadagno o senza un lavoro, perché sì, erano state promesse cose, ma la realtà effettiva dei fatti da dietro le quinte sapevano tutti che non erano mantenibili. Ragazzi, serve un po' di onestà in questo, perché è bello dire che siamo i più fighi, siamo i più belli, siamo i più fotomodelli, ma un minimo di teniamo le promesse realistiche, perché è un settore di costruito da giovani, per gente che non è giovane, perché chi ci guadagna sono su una fascia di età che può permettersi di investire, i giovani in questo momento non possono, però possono lavorarci dentro, e se la gente deve costruirci una carriera, un lavoro, un sostentamento, affitti da pagare, trasferirsi in altre città, è bene che lo faccia con la piena coscienza di cosa va ad affrontare. Che non vuol dire va tutto schifo, non entrare proprio nel settore, che è quello che dico di solito, ma è entraci sapendo che dall'altra parte ti stanno dando tutte le informazioni per farlo, cosa che al momento non succede, perché è tutto bello, ci sono alcuni problemi che non siamo regolamentati, ma tranquilli, si va sereni. No. E questa è una cosa che è il mio trigger warning, da una parte, in questo settore, in questo periodo, ma perché è una cosa che mi sta veramente a cuore. Cioè, io sono caduto in piedi perché avevo altre cose. C'è gente che si potrebbe ritrovare senza uno stipendio dall'oggi al domani, perché si dice, no, tranquilli, è solo un momento, la bolla si sta solo sgonfiando, ma non è scoppiata, però nel frattempo dobbiamo tagliare del 35% gli stipendi di tutti e tagliare personale avvisandoli due settimane dopo che hanno firmato il
rinnovo. Anche 2 ore prima, a volte.
Sì, questo è in America, cioè se succede all'estero in una lega franchising di Riot con milioni di fondi di investimento, sponsor, facilities a Los Angeles, eccetera, non possiamo dire che in Italia queste cose non succedono, oppure fare le facce stupite quando succedono, perché esatto. ma eravamo comunque stabili nonostante... No, infatti vedo Wolcott che facendo di sì con la testa, perché mi sa che lui ne ha passata qualcuna.
È sempre quella lotta lì, no? Un po' la lotta tra la ragione e la pancia, perché comunque a livello di storytelling è stato un anno incredibile, abbiamo avuto anche il culmine del mondiale di LOL con i T1 che hanno fatto commuovere tutti, è stata personalmente una delle run più soddisfacenti a livello professionale, però è anche l'anno dove mi guardo indietro ed effettivamente ho lavorato veramente veramente tanto e per il lavoro che ho svolto trovarmi comunque in una situazione in cui dico speriamo che l'anno prossimo vada così riesco a stare tranquillo economicamente, non è bellissimo, cioè nell'universo secondo me facendo un universo, dando un'occhiata dentro l'universo parallelo della televisione, una figura come la mia avrebbe 3 Porsche, starebbe con un paio di appartamenti che generano income mensile, sarei sui tabloid, andrebbe tutto bene. Però scherzi a parte, siamo ancora in quella fascia lì. Io quest'anno ho fatto i miei 29 anni, sto facendo questa mossa suicida di mettere tutte le fiche al centro del tavolo dell'eSport, e se domani va a gambe all'aria, c'è un pane, non lo so.
Anche perché la cosa assurda da dire è che noi in questo momento siamo i privilegiati, perché mamma noi lo facciamo mia. Di lavoro.
Sono uno di 5 privilegiatissimi dell'eSport italiano, assolutamente.
Sì, ed è assurdo dire ti stai contando i centesimi, non dico che contiamo i centesimi nel portafoglio a fine mese.
Se mi si guasta la macchina sono cazzi.
Sì, cioè, a me no, perché lavoro per l'estero, e comunque
è quello il realm. Comunque va tutto bene, io e la mia ragazza possiamo pensare di prendere casa, la banca mi guarda e ride, per fortuna c'è lei che è un ingegnere informatico, giro nella mia punto, nella mia grande punto di seconda mano, che se si rompe si mangia un mese di stipendio e riparazioni, però è...
cioè, siamo i privilegiati, ma insomma potremmo essere messi meglio. Ed è quello il... Raccontiamo le cose come stanno, perché secondo me non c'è vergogna nel dire che le cose sono modeste ma possono migliorare. Meglio dire sono modeste ed eccedere le aspettative, e c'è modo e modo, tutti dicono ma poi gli sponsor che figura ci fa, è colpo più, perché c'è modo, c'è scuola di comunicazione apposta per dire queste cose anche in pubblico, senza dire ok è successo un patatrack, piuttosto che fare le sparate l'anno col budget più alto del mondo e poi fare meno 80%.
È stato un anno oneroso, che però non ha dato i suoi... probabilmente non ha dato almeno per la parte dei suoi frutti. Se sono stati anche... ti butto lì anche questa nozione qua, Luca. È stato un anno con tanti ritiri tra le fila dei giocatori e degli staff. Si è detti ai lavori categoria caster, la cena a cui faceva Hannibal, sono stati dei layoff anche in quel senso, ma c'è anche chi ha detto, senza aver necessariamente... senza essere impossibilitato a proseguire, ha detto capisco che la situazione è questa... devo trovare solidità altrove. Giocatori italiani stanchi della situazione in cui gli import vengono strapagati e i giocatori italiani vengono date meno chance, caster che hanno ridimensionato le proprie aspettative, o che hanno, nel caso di caster è stato più un caso di non ci sono prodotti da farvi castare ragazzi, mi dispiace, coach ritirati, giocatori ritirati tanti, quindi è stato un anno molto amaro da questo punto di vista.
Ok, vi faccio una domanda per forza positiva, ovvero qual è stato il gioco secondo voi più figo nel 2023 a livello di eSport?
Comincio io, dai. Comincio io perché tanto...
Tu direi Valorant.
Io non dirò Valorant comunque, ragazzi.
Attenzione.
O comunque, no, non posso. Dopo un triennio... per quest'anno per me, proprio a livello di narrativa, storytelling, romance e tutto quanto, è comunque League of Legends. Io... il primo gioco che ho toccato in vita mia che mi ha fatto innamorare dell'eSport è stato un MOBA, di cui parlerà il signore sopra di me con la webcam. È stato il primo gioco con cui mi sono appassionato dell'eSport, quindi MOBA è comunque la mia casa. È stato un anno incredibile, non pensavo mi sarei in così breve tempo infatuato di Valorant, mi sarei messo a scrivere ai player per imparare, mi sarei messo a grindarlo per fare il Diamond, cioè mi sono proprio messo anima e cuore su Valorant, ma sarà anche recency bias perché è calda ancora come cosa, è stata sfornata una settimana e mezzo, due fa, non mi ricordo neanche quanti giorni sono passati, sembra ieri, ho fatto il tricast con Moonboy e Kerrin della finale dei mondiali in cui hanno vinto i T1, impossibile per me che non sia LOL il gioco dell'anno comunque, anche se sono molto contento del riconoscimento che sta ottenendo. Valorant è una... dà di quelle vibes in cui anche il ritmo di cast, anche il responso del pubblico ad una giocata è... ricorda molto CSGO, ricorda molto quelle platee deliranti che urlano, che applaudono, e quindi sicuramente è un gomito a gomito tra LoL e Valorant, ma visto il mondiale com'è finito, vi posso ancora dire LoL.
Io posso spezzare una lancia a favore di Valorant, nel senso che io ci ho giocato quando uscì, ok, per qualche mese, dopodiché l'ho lasciato un po' da parte. Eppure quando mi sono ritrovato a guardare effettivamente una competizione fatta bene, certo sicuramente non ho colto nel minimo dettaglio ogni aspetto di super giocate, trick che veniva messo in atto, però da guardare è veramente una figata, secondo me rende molto di più di un League of Legends ad esempio, dove se non capisci bene tutte le cose alla fine stai vedendo degli omini quasi in isometrica che picchiano dei minion, mentre in Valorant trovo che potrebbe essere un po' quel gioco da spingere per ampliare la platea di spettatori e-sport.
Ha più wow moments, ha più highlights, ha più momenti in cui i caster si sgolano, in cui i giocatori si alzano dalle postazioni e battono il petto, ha più momenti di quel tipo.
C'è un ritmo molto figo.
LOL è una partita a scacchi con la reskinnata, ecco, ci vogliono molto, molte nozioni per commentarlo, per seguirlo, per apprezzarlo. Devi essere già della crew, devi essere già nella cricca per apprezzare League. Valorant è capace che guardi un broadcast, vedi un tizio che fa un 180 da una testa all'altra in un millisecondo. Sì.
Che poi lo giochi e cioè muori a spam, nel senso, perché poi in realtà lo skill cap su Valorant, secondo me, è altissimo per iniziare a giocare seriamente.
Continua
però
a crescere, diventa un evento, le mechanics vengono portate a livelli sempre più alti, ripeto, siamo a 3 anni, potrebbe essere un gioco completamente diverso l'anno nuovo. Quest'anno è stato un gioco diverso rispetto al precedente, ad esempio, perché questo era l'anno di tutti quanti i team con tutti i 5 giocatori meccanicamente forti, mentre eravamo abituati a una cultura più del leader meccanico, leader strategico, giocatori versatili, duttili. Qui agli eventi internazionali avevi 5 cannoni o non toccavi il campo, quindi è stato un po' anche lì un alzarsi dell'asticella, un alzarsi della mechanics, un alzarsi dell'organizzazione del gioco. Ha vinto una coach americana bravissima ai mondiali, si chiama Coach Potter, che arrivava con i faldoni di Straz su ogni mappa, non aveva paura di inventare a livello strategico. È stato davvero un gran bel percorso in quest'anno per Valorant, quindi ripeto, se non fosse per il romanticismo, se non fosse perché la mia carriera è cominciata con League, la mia infatuazione per l'esport è cominciata con un MOBA, quest'anno dovrei assolutamente dare questo scettro a Valorant, ma lo do ancora a LOL per gli outcome che ci sono stati e per l'elemento proprio romantico che c'è stato per me.
Vai Deu, vado io per ultimo, ho parlato troppo prima.
Ma io resto dell'idea che comunque quest'anno, il 2023, è stato probabilmente l'anno di Counter Strike, anche perché abbiamo dato l'addio.
Ti ruba la scelta.
mi hai lasciato andare, vado. No, vabbè, a parte che gli eventi dal vivo sono sempre sold out continuamente. Il Blast Major di Parigi è stato pazzesco, poi ha aiutato anche dal fatto che in finale sono arrivati Vitality, che sono, no, come dice Hannibal, non un team, un org francese, ma un org parigine, quindi quello ha aiutato ancora di più, vedere tutto quel tifo per quel team che poi è andato a vincere addirittura in casa praticamente, che è stato il degno saluto a, ora non ricordo se sono 10, comunque quasi sicuramente 10 anni di Counter-Strike Global Offensive, se non sbaglio 2013 proprio, quindi dovrebbero essere 10 anni esatti.
2012.
12, ok, quindi un anno in più addirittura. CS2 ancora arranca, non è ancora un gioco pronto sicuramente, infatti anche se stanno facendo dei tornei, il primo major arriverà in realtà poi direttamente nel 2024, ma nonostante tutti questi anni, l'eSports, titolo eSports per eccellenza, che continua a essere con un formato open in cui chiunque può, qualsiasi team può grindare, arrivare in finale, dovunque, quello che è, rimane per me in questo momento ancora Counter-Strike.
Io, tagliando la parte negativa, che avrei quasi detto Rocket League prima delle notizie di un mese fa, in cui il publisher ha praticamente fatto mollare un sacco di org storiche, droppato il roster dall'oggi al domani. Noi Liquid inclusi abbiamo anche rilasciato un articolo spiegando il perché abbiamo droppato il roster così vicini al rinnovo per colpa di scelta del publisher, perché è stato un anno veramente bello per Rocket League, anche a livello regionale c'erano un sacco di sfide tra org di altri giochi che erano diventate storiche su Rocket League, il classico francese, il derby francese che era Vitality Carmine Corp che conosciamo benissimo su LoL, e Vitality che appunto sono su CS, o il tra i Moist e i Liquid che era lo Splashico, perché anziché il classico era quello dei liquidi, perché uno era umido, l'altro era liquid. Vorrevo darlo a CS per i motivi che ha già detto Francesco, e invece lo do per amore personale, riconoscendo che LOL ai mondiali fa bene, ma è un gioco mono evento, purtroppo. La grande criticità di League è l'essere Worlds or Bust, perché ormai anche MSI non fa le viewership di un major di altri giochi, ma i Worlds fanno quanto 4 major di CS, solo che se ci sono 5 major di CS in un anno vince comunque CS su LoL. Dota 2, perché ho avuto l'opportunità di andare di persona al major di Berlino a lavorarci, a vedere la gente, la community. Io mi sento ancora ogni tanto in coda la duo queue, la coda in gruppo, in ranked, con degli hooligans che metà ti favano i Liquid, metà ti favano i Gaming Gladiators, che sono stati la nostra nemesi per quest'anno, e ci gioco ancora. Erano mezzi ubriachi già dalle 2 del pomeriggio e le partite iniziavano mezzogiorno, però è un dettaglio. Però è stato proprio a caldo con la community, al di là della run personale, perché non si sa chi fosse il team più forte di quest'anno, no, in realtà si sa gli Spirit, perché c'è Yatoro, c'è stata anche tutta la narrativa di un sacco di talenti, di giocatori russi, usciti 18-19 anni dalla solo queue, che usano Dota 2 come scusa per scappare dalla guerra. Cioè è stato un anno per Dota 2 strattivo anche dal punto di vista sociale. Org ucraine che prendono player russi per tirarli fuori dalla guerra con la scusa del gioco e perché sono legittimamente forti, la solo queue che rinasce, la patch che fa uscire Dota 3 a metà di un torneo, giochi group stage in una patch, esce la giga patch, esce Dota 3 e tu devi giocare i playoff il giorno dopo che non c'è il PDR. Gli eventi dal vivo, è tornato il TI in America, c'è stata tutta la cattedrale, hanno copiato un po' da Lucca Comics, la cattedrale degli esport, quello con le vetrate gotiche, quello l'abbiamo fatto prima noi italiani, questo mi dispiace. È stato un anno overall in cui noi abbiamo fatto solo secondi posti, poi quarto, sesto al TI perché abbiamo beccato primo e secondo, però c'è la narrativa che Yator è l'equivalente di Faker, perché... Per fare un paragone a Wolcat, che ha qualcosina di Dota, lui ha iniziato come giocatore competitivo su Dota e adesso non segue più, anche se sto cercando di tirarlo dentro. È come se noi prendessimo un ruler di oggi, lo mettessimo nel League of Legends del 2014 e quello è lo skill gap che c'è fra Yator e gli altri position one, che sono gli AD Carry. Lui dopo la prima win del TI si è messo God nel nickname, è diventato Yatoro God e credo sia l'unico giocatore che può fare una roba del genere meritandoselo.
Non l'ha fatto prima Artisi? Che Artisi era personaggio da fare queste robe?
Artisi lo diceva, cioè lo diceva in interview, ma non l'ha mai messo come nickname in partita. Cioè lui è Yatoro con poi il simbolo cinese di God per quando giocava contro i team cinesi. E tu dici l'ideogramma, ecco come si dice, no, il simbolo, e tu dici ok, c'è questa narrativa dei Liquid, la squad con purtroppo Zai che si è ritirato, un altro dei ritiri importanti, abbiamo fatto tutti i secondi posti, è stato il nostro gioco più seguito dell'anno, il TI anche col prize pool basso fa comunque i suoi porci numeri, ogni tanto mi dimentico italiano. E quindi il mio scettro va a Dota 2 riconoscendo tutti i problemi che ha, ovvero che è Valve a gestire l'eSport, infatti hanno già ricancellato tutte le regular season, la Valve è molto da segna le cose, dite fate voi che a me non interessa, il gioco è lo specchio di League of Legends. League of Legends mi hanno detto il reparto eSport è show business all'ennesima potenza fatto bene, ma il gioco non ha quality of life, non sappiamo ancora come facciamo a resistere a giocarci. Dota 2 è l'opposto, la produzione ha un sacco di tool bellissimi, tu puoi farti caricare il co-streaming direttamente in client, cioè tu passi il feed audio e la gente logga sul client e può selezionare Wolcat come co-streamer, se ha l'approvazione io me lo guardo dal client.
Questo
di gioco
tipo 8 anni tra l'altro
con la mia telecamera, io mi faccio da observer ma sento l'audio di Wolcat tutto in client. Wow. Il gioco è a pochissimi bug, è carica veloce, non gira su tutti i PC perché è pesante, però l'eSport niente, la Valve non ce la fa, la Valve ha occhi solo per CSGO e anche lì non è che si impegni troppo, deve ringraziare ESL e i sauditi. Esatto. Dota 2 è la stessa cosa, Dota 2 è bello, sì ci sono i major, invito ai 8, 9, 12 tornei internazionali l'anno con anche le org tier 1 e niente, e il resto è riperoni in peperoni.
Faccio una call velocissima prima di cedere di nuovo la parola a Luca.
Vai.
Quest'anno è la lo dico io, faccio un po' il mi prendo questo proiettile. Sono morti i TCG digitali, è finita, ragazzi.
Sì.
È finita. Se avevate ancora dei dubbi, non so, è arrivata, ne parlo proprio al volo, è arrivata comunicazione che la struttura, l'infrastruttura sportiva di Hearthstone, in cui avevo ancora molti amici e colleghi, è crollata, non c'è più intenzione di portare avanti il circuito Grandmaster. In molte sedi ci sono proprio anche organizzazioni che chiudono i battenti, che non hanno più neanche creator, e basta, se aveste ancora dei dubbi, è andata quella barca lì. Però,
Magic Arena ormai qualifica, esatto, per gli eventi paper, cioè tu giochi digitale per qualificarti l'evento dal vivo.
Esatto, anche lì Arena è andato, quello che doveva essere il lancio di Yu-Gi-Oh! Duel Masters,
Master Duels.
Ha floppato dopo due giorni dall'uscita, io che non avevo mai aperto il gioco, ho aperto uno stream un bel pomeriggio, ho fatto 400 concurrent, il giorno dopo non fregava più niente a nessuno. Però questa parentesi la chiudo quando parleremo dei propositi dell'anno nuovo, Luca. Per ora mi fermo qua, perché non è morto il card game.
Allora,
anzi,
io avrei mi ero segnato un altro paio di domande, ma a questo punto secondo me le accorpiamo, perché una domanda è: che cosa sperate giustamente per l'anno che sta arrivando? Quindi, viste tutte queste premesse, quali sono le vostre speranze, anche magari non totalmente razionali, però quali sono? L'altra domanda invece che mi ero segnato era: quale gioco, domanda un po' Amarcord, no? Quale gioco vorreste rivedere tornare in auge? Quale categoria? Io ad esempio ripenso ai bei tempi di HS da spettatore, ovviamente, e c'ero sottissimo. Quindi mi piacerebbe rivedere un card game effettivamente tornare a prendersi un posticino nell'eSport. Quindi, domanda duplice, propositi per l'anno nuovo e gioco che vorreste rivedere?
Allora, riparto di nuovo io, perché così vai, la taglio corta questa suspense. Allora, riguardo vado a risponderti prima su qual è il gioco che vorrei, o la categoria, perché chiaramente... Per me, arrivato anche a 29 anni, pensare di iniziare, non so, a competere su LoL, su Valorant, in parallelo con la mia carriera di caster, è impensabile, ovviamente, assolutamente folle. Mi sono tolto qualche soddisfazione, le mie scalate me le farò per perfezionarmi, per comunque giocare il gioco ti aiuta poi anche da sapere dove tenere lo sguardo, a dove sì, dare un po' di input. Banalmente, il tuo pubblico, verosimilmente, il gioco lo giocherà, quindi hai in comune col tuo pubblico dei ganci che ti possono servire mentre casti. Quindi, senz'altro, porterò sempre avanti le mie scalate su LoL e Valorant, ma c'ho un prurito di competere che purtroppo anche mi porta per forza sui card game. Dico purtroppo perché chiaramente è un amore odio quando arrivi a un certo livello sui card game, non è mai solo una luna di miele. E sono travolto, sopraffatto dai numeri e dal quello che sta succedendo alla community italiana ed europea del card game di One Piece. Sono assolutamente stunnato, non capisco come nel 2023 un gioco possa svuotare completamente i negozi dei mazzi starter, possa avere delle liste d'attesa per cui devi prenotare mesi prima per fare una pre-release. I box sono introvabili e salgono di prezzo al ritmo in cui salivano le criptovalute nel 2014, con una volatilità immensa.
Credo che tu intenda 2022 con i tornei e i team finanziati a criptovalute.
Anche senz'altro.
Scusami, ma può essere derivante anche dal fatto che è uscita la serie TV?
Può essere benissimo. C'è una resurgence del franchise di One Piece,
sì,
ma c'era voglia di giocare ai card game che durante la pandemia è stata un po' imbottigliata e che Magic non ha saputo, su cui Magic non ha saputo capitalizzare.
I digitali
sono morti e il digitale di One Piece è semivivo grazie a un progetto di una persona che tiene in piedi un simulatore che replica all'Hearthstone maniera, un po' un client dove giochi tranquillo, ti testi le carte, e se vivi in una grande città italiana, ogni sera della settimana puoi fare un local che ha almeno le 8-16 persone necessarie, con buon prize pool, quindi se un giocatore competitivo è anche un buon ritorno. Ci riproverò, potreste rivedere un Wallcat, fare contenuti su card games, competere in card games. Propositi per l'anno nuovo che invece esulano un pochino più, o speranze per l'anno nuovo che esulano un po' dalla sfera personale, dalla sfera del gradimento personale del trascorso, fare di questo ottimo anno a livello competitivo, a livello narrativo che abbiamo avuto grazie ai Machko, anche i Desire su LoL, grazie ai Desire su Valorant, che si presentano nel 2024 come una squadra che può ambire a entrare in franchise, che ci sia anche l'infrastruttura per fare di questi racconti, di queste storie, qualcosa che arrivi davvero a più persone possibili e nella maniera più sostenibile possibile. È una cosa che chiaramente non dipende solo da noi, dico noi come TO, anche se non sono un dipendente PG Esport, ogni tanto mi gioca anche a mio favore ricordarlo, perché magari c'è chi non mi chiama per dei lavori quando si aspettano che sia sotto chiave, sotto contratto, dice sono freelance, lavoro tantissimo con PG e non potrei esserne più grato, ma sono freelance. E mi auguro di vedere questa infrastruttura far venire ancora più voglia alle squadre, magari squadre che devono ancora nascere, di buttarsi nella mischia, con molto chiaro, come dice Hannibal, le implicazioni di questo buttarsi nella mischia, di quali sono le soglie di income da aspettarsi, le soglie di spesa da aspettarsi, ma che ci siano sempre più Desire, sempre più squadre come Machko e Desire, e anzi non ci sia addirittura una paura di andarci a competere contro. Comunque c'è solo che da beneficiarne. C'è sempre più squadre che, se non possono competere per vincere, si ritirano, e secondo me è un'idea sbagliatissima. Approfittando della presenza di club forti che investono con Desire, come Desire, come Machko, mettere 5 ragazzi della terza divisione che si mettono in gioco, che si fanno la loro gavetta, che indubbiamente attraggono tifo, perché c'è grande richiesta da parte della community di un team di 5 ragazzi italiani da tifare, magari anche un pochino più di rappresentanza a livello locale, i club che iniziano a mettere, non lo so, Milano Desire, sappiamo tutti che sono di Milano, quindi c'è anche un po' di voglia di tifare la bandiera, sappiamo dei club siciliani che militano in PG Nuts, che ora si chiamerà Lit, da molto tempo, un pochino più di regionalità, un pochino più di località, più spazio ai giocatori italiani, che il talento sta crescendo sia su Valorant che su LoL, nonostante ci siano molti ritiri, e l'augurio di avere un anno finalmente senza drammi, all'inglese, con una M sola, drammi, e un anno che sia più redditizio, chiaramente impossibile, però un anno in cui si capitalizzi sul successo competitivo che i club stanno avendo, perché quest'anno è un anno di luci e ombre. Le ombre sono ovviamente proiettate dalla situazione più economica, burocratica, legislativa, ma ci sono luci abbaglianti che arrivano dai risultati sul campo, dalle promesse che abbiamo con ragazzi sui mobile games. Abbiamo visto anche a questi Esports Awards come sul mobile siamo molto attivi, sul card game siamo molto forti, lo siamo sempre stati, magari la resurgence del card game ci dà una mano. Siamo molto promettenti su Valorant rispetto al poco di tempo che la community nostra ha avuto tempo per fare cose. E anche su LoL le cose sembrano mettersi abbastanza bene, se qualcuno prenderà l'eredità di Machko.
Vai tu. Andiamo al giro di prima.
Guarda,
senso orario, vai.
Senso orario. Guarda, io sinceramente non è che ho chissà quali aspettative per il 2024, nel senso, io mi accontenterei tranquillamente che si punti davvero alla sostenibilità dei tournament organizer, ma anche e soprattutto delle org, perché troppe volte ci sono org che entrano, spaccano tutto ed escono via perché non hanno puntato sulla sostenibilità, pensando che l'esports in automatico, vincendo altro, magari vincendo anche solo una volta, ti possa portare chissà quali guadagni, chissà quali sponsor. Gli sponsor non conoscono l'esports, non sanno magari che tu stai facendo esports, quindi non è che perché vai lì, vinci un torneo, allora dici adesso arriverà chiunque a chiedermi di mettere il suo logo sulla mia maglia o sul mio streaming o da qualsiasi parte, nella mia gaming house, e mi darà soprattutto una fraccata di soldi pazzesca che, mamma mia, ci faccio un roster l'anno
mai
prossimo.
Successo. Neanche internazionalmente.
Perfetto, mai successo, nemmeno mai, internazionalmente.
Beh, è successo una volta. Nel 2013 con i Gambit Gaming e i Pringles, ed è stata l'unica volta in cui ho sentito di uno sponsor grande che vada a un team a dire: visto che siete stati favoriti, avete fatto il rebranding, vi sponsorizzo io.
Ok, ma una volta in 15 anni,
erano le Pringles,
ma una volta in 15 anni
non è quello il gol,
non è così che funziona sicuramente. Ci vuole, cioè, il discorso è che bisogna capire che non è più il tempo intanto di fare esports come gruppetto di amici che si mette insieme, ci facciamo il team e andiamo avanti. Ci vogliono le giuste professionalità, ci vogliono le giuste persone con le dovute competenze che sanno esattamente cosa fanno, perché un'organizzazione esports non è più come poteva essere un tempo una multigaming in cui facciamo i team e vediamo come va. Sono delle aziende, sono delle aziende vere e proprie, e come tali devono essere trattate. In Italia è un concetto che si fa fatica a capire, a comprendere, perché non ci sono molto spesso le competenze, perché non c'è la coscienza di come possa funzionare un e-sports da questo punto di vista, e quindi diventa sicuramente più complicato. Mi aspetto, spero però, che la tendenza che abbiamo visto negli ultimi anni di una sempre maggiore professionalizzazione delle org prosegua in questo senso, partendo però proprio dalla sostenibilità, perché altrimenti non vede nessuna parte. Cioè, tu puoi fare anche 3-5 anni di investimenti che ti arrivano da qualche parte, nel momento in cui tu in quei 3-5 anni però non ti sei reso sostenibile, chi ti stava mettendo i soldi ti dice: ok, io chiudo il rubinetto, arrivederci e grazie, ci vediamo, non ci vediamo più, perché poi quella persona non tornerà più. È anche quello il problema. Per quanto riguarda un titolo che mi piacerebbe rivedere, insomma, ma sarà molto difficile, cioè a me, io non deve essere per forza StarCraft, ma secondo me serve un RTS a livello internazionale e anche italiano che possa far ripartire. C'è il nuovo titolo che dovrà uscire, uscita per fare un'alfa, forse una beta, non sì. Mi ricordo a che punto sono, che sono i vecchi creatori, i vecchi sviluppatori di StarCraft, che si sono messi a fare un altro RTS molto interessante che si chiama Stonegate. Frost Software forse si chiamano, non mi ricordo sì, esattamente, sì. Che cose del genere. Quello potrebbe essere sicuramente una spinta, anche perché uno StarCraft 3 è impossibile da attendere, visto che all'ultima BlizzCon Blizzard non ha mai nemmeno per sbaglio nominato StarCraft. Qualcuno dal pubblico ha detto: scusa, ma qualcosa su StarCraft?
Ma Warcraft 4?
No, non esageriamo, non chiediamo troppe cose a Blizzard.
Riot manca però nella sua, sai che ha fatto, ormai è una quest quella di Riot, avere un gioco per genere, quindi magari
è vero, però al momento arriverà il picchiaduro, perché è in dirittura di arrivo, già anche in più di sia all'Evo che ai mondiali era possibile provare in loco il Project L, mi pare che non abbia ancora un nome, non ce l'ha ancora un nome. Quello seguente sarà anche un altro spinta ulteriore verso i picchiaduro, perché sappiamo che tanti poi si avvicinano al Riot ormai, come è successo con Valorant, non tanto perché il gioco magari è fantastico, ma perché sanno quello che Riot ha fatto negli anni precedenti con la sua prima creatura, ovviamente League of Legends. Quindi mi aspetto sicuramente un rilancio magari dei picchiaduro nel 2024, grazie anche a Project L, e poi la gente magari poter utilizzare Project L come entry level, perché solitamente sono abbastanza friendly user i titoli Riot, per poi andare, per chi vuole tryhardare veramente, andare su altri titoli. Però quello che io vorrei che ci fosse è un RTS. È vero che c'è anche Age of Empires 4, che comunque sta guadagnando qualcosina, ma sì, è ovvio che rimane sempre nella sua nicchia di pochi appassionati e basta. Tra l'altro aggiungo, adesso parlerà Hannibal, lui ha un bellissimo aneddoto che è ripetuto tante volte negli ultimi tempi e può tornare sempre utile su StarCraft 2 e su World of Warcraft.
No, questo giro non lo dico, l'ho detto già.
No, dai, perché? Dai, non farti pregare.
C'è un ex sviluppatore della Blizzard e poi reparto banning, hackeraggio e tutto, che ha lavorato tipo 18 anni in Blizzard. E il padre è stato il direttore delle cinematic fino a Cataclysm, o Mist of Pandaria. Quindi se guardiamo ancora oggi la cinematic di Wrath of the Lich King, dobbiamo ringraziare il papà di quest'uomo, che nella prima settimana, la prima mount a shop pagato di World of Warcraft, che era tipo il pony arcobaleno, in una settimana ha fatto più incassi di quanto abbia fatto StarCraft 2 dal suo lancio a... Wow. Quindi una singola mount con le microtransazioni tirata su in 2 settimane, rilasciata in 1 settimana, ha fatto più di un gioco con 8 anni di sviluppo.
Un grande stimolo
incassi lordi, non dico netti, perché dice vabbè, ma
grande stimolo a sviluppare qualsiasi cosa, se che metti una skin in microtransazioni e fai il riplo di ma che
proviamo a pensare,
e io sono un giocatore di gacha game assiduo, quindi so anche cose.
Ma proviamo a pensare a questo, se dovessi fare un paragone,
però è incassi lordi, perché dici netti, vabbè, devi considerare 2 settimane di sviluppo contro 8 anni, no lordi. Ha fatto di più un pony arcobaleno a $19.99 che un gioco in cui ci ha messo l'anima.
Ma prendi una skin prestige di League of Legends, una skin di Lux Elementalist, non so, cose di questo tipo.
Ah sì, quando la Riot dice facciamo le ultimate e poi sono in realtà le leggendarie, no aspetta. Con Samira che hanno detto no, abbiamo aggiunto cose delle leggendarie e poi è diventata una ultimate. Quindi cos'ha di ultimate che breaks the mold, cioè va fuori dagli schemi? No, niente, che ha tante varie feature delle leggendarie. Va bene.
Tanto
detto questo, esatto, finché la gente continua con la croma di Jhin da €200 l'hanno venduta talmente tanto che un mese dopo ce n'era un'altra, perché hanno detto ok, tanto
tutti ci sono lamentati, però intanto l'hanno comprata. Ovviamente.
Anche perché, come era il detto, chi si lamenta compra. Una volta si diceva così, certo, il cliente che arriva, chi no, ma questa, compra. Ma chi disprezza compra, ecco, sì.
Sì, io.
La so in milanese, non mi ricordavo la traduzione in italiano. E i miei buoni propositi non è per la sostenibilità, perché è già troppo tardi. Per dare un insight, Liquid ha iniziato nel 2019 per arrivare quest'anno o il prossimo in pareggio di bilancio, quindi essere un org sostenibile quest'anno hanno iniziato nel 2019, prima ancora che entrassi, e ho visto tutti gli effort, è un effort in divenire, quindi è, se state iniziando adesso sappiate che è già tardi, però potete salvarvi. Quindi ho paura che vedremo altre org fallire in questa transizione, ma sono anche convinto che in positivo ne nasceranno altre che partiranno già con quest'idea. E se parti già, è più facile che trasformare un intero workflow in quell'ottica. Io dico il ritorno all'integrazione delle community, cioè non che l'eSport torni. In pandemia era molto una nicchia per chi giocava quel titolo e lo viveva e lo respirava, quindi era la minoranza rumorosa. Con gli eventi dal vivo lo vediamo anche col cosplay, non lo dico perché sono anche nella community cosplay di League of Legends, che in Italia era più, cioè la community italiana era la più grande d'Europa, forse lo siamo tornati adesso che siamo riattivati, ma gli eventi dal vivo, tutta l'integrazione della community dei casual, di gente che è appassionata del gioco ma non sa niente di eSport, vede solo gli omini che si picchiano perché è bronzina, gioca con gli amici, il cosplay, i content creator, lo vedi alle atmosfere, anche la finale del PG Nuts ad agosto c'è stata la gara cosplay prima, a Lucca abbiamo tenuto il palco 1 ora e mezza, anche troppo, però c'è stato veramente tanto calore, il calore degli eventi dal vivo non lo batti mai. E io vorrei il ritorno in pompa magna anche per l'Italia di questo tipo di eventi post pandemia. 2023 è stato l'anno in transizione, dobbiamo un attimo recuperare il fatto che 3/4 delle cose che servono per gli eventi dal vivo sono quadruplicate di costo, perché ad esempio le spedizioni sono aumentate del 325% dal 2019. I costi per spedire le cose. La roba come non è che la gente se la carica in macchina, la porta all'evento, è bisogno di corrieri, è bisogno del setup, il noleggio delle location è aumentato, quindi per me l'evento dal vivo, l'eSport non sopravvive se non c'è la community dal vivo. Per il genere che vorrei rivedere, i card game sono morti, i picchiaduro stanno uscendo, il nuovo Street Fighter e il nuovo Tekken. Ho forti dubbi purtroppo su quello Riot. Allora, mi fido di come Riot fa gli esports, mi fido della gente che a livello tecnico c'è per tutte le cose di frame, back roll, quel che l'è, che net non code. Ci capisco niente, netcode, però tutti mi dicono è
la stupendo, buzzword è netcode. La buzzword è netcode.
Va bene, scusa, netcode. Però abbiamo visto tutti quei picchiaduro molto tecnici fallire, perché... E Dragon Fighter Z doveva spaccare tutto, è vero, è arrivata la pandemia, eccetera, ma è un gioco bellissimo, iper tecnico. Tutti i giocatori dicono: tutorial fantastico, netcode bello, in LAN si gioca che è un piacere. Ma è un picchiaduro 3v3 con gli swap, i combo break, il technical guard, le barre e tutto. E la gente dice: non è il gioco che puoi, non è il gioco che puoi prendere, andare alla sala LAN. Ah no, aspetta, in Italia abbiamo il LAN gate. O al party con gli amici, metti sulla PlayStation il disco. Tekken e Street Fighter, in quello Street Fighter è stato il più tecnico, ma sono sempre stati i giochi che dominavano in quello, perché metti il CD, tutti sono bravi a spammare X cerchio con Eddie Gord e divertirsi su Tekken. È vero, Tekken ha i massimi livelli, è estremamente tecnico, ma è il gioco più abbordabile, quindi ho paura che Project L fallisca su quello. Perché anche Marvel vs. Capcom per anni è stato un ottimo titolo a livello competitivo all'Evo, poi è stato abbandonato perché comunque 3v3 tecnico, però tu dici avevi la fanbase degli X-Men, perché era ancora gli X-Men della Capcom, avevi la fanbase di Phoenix Wright, di Devil May Cry, avevi di Resident Evil.
Il gioco è in ospitale, però il gioco giocarlo sono proprio in ospitale.
Il gioco è in ospitale.
Ore, devi fare, devi labbare le mosse per capire, esatto, quale mossa
fare. Perlomeno devi labbare tanto, ma hai delle combo predefinite che puoi cercare di innestare e devi imparare un personaggio. Non devi imparare personaggio X in combo con Y, Z, W. E fino
però devi imparare a fare il Korean backdash, che ci vogliono settimane, non ti entra consistentemente.
Io non ho ancora
mai
imparato a backsteppare su Tekken, ma ho imparato a forward steppare, quindi già il 50% dei movimenti di Tekken l'ho imparato.
Quando un movimento richiede diverse settimane di practice, come fosse uno strumento musicale, è un po' inospitato.
Esatto.
Anche da vedere, non è secondo me il massimo.
No. Mentre Tekken vedi quando uno vola in aria, l'altro che lo sta menando e. È molto più visibile, anche Street Fighter, che è più tecnico, cioè l'impatto che hanno sul guard quando beccano il guard perfetto, proprio il gioco praticamente va in stop motion per due frame stile Matrix e tutti capiscono che è stato parato un colpo critico. Perdonate il termine molto layman, ma è un podcast, e poi non sono un grande esperto di picchiaduro. So che Arslan Ash ha quasi vinto un mondiale in due giochi diversi contemporaneamente l'anno scorso. In Italia abbiamo anche avuto un torneo che l'ha ospitato, l'Only the Best, ottimo torneo. In Italia la community di picchiatura è bella grande, per quanto di nicchia è super calorosa, quindi si
vale
lega alla community.
Tutti. Sì, è sempre quello che dico.
Però anche io voglio l'RTS sempre, perché come StarCraft non ci sta riuscendo nessuno. Age of Empires sono tanti eserciti in cui le unità non contano, ma io lo rivorrei addirittura come Warcraft. Unità a schermo 12, importanza di ogni unità 200, perché quando hai 12 unità contro 14 è meglio che avere la Protoss Death Ball da 50 unità micrata in attack move contro 80 Marine e 40 Marauder. Cioè l'RTS è, purtroppo è inaccessibile ad altri livelli per la gente che non è neanche più un'esclusiva dei coreani, perché al momento su StarCraft stanno dominando gli europei, Raynor, Serral, Hero Marine, eccetera, però è il vorrei ma non, ma so che non succederà. Il cuore dice RTS, la testa dice è di nuovo è l'anno degli shooter, perché arriva CS2 e Valorant.
Ma poi te li vedi la generazione Fortnite prendere in mano un RTS. La generazione Brawl Stars.
Io adesso ricompro Stronghold Definitive Edition, che hanno sistemato il multiplayer, e ti dico, solo perché...
Qui su Coordinate abbiamo fatto un sacco di puntate in realtà, tema RTS, StarCraft in particolare, e opinione un po' di tutti è questa qui, cioè fighissimo, però difficile portare nuovi utenti visto il trend.
Liquid, per dare un insider news, noi teniamo StarCraft non tanto perché alla Blizzard interessa il gioco, che non è vero, non tanto per la viewership, che non è altissima, però
c'è,
non per gli incassi, perché non ci sono, ma perché i Liquid sono nati lì, cioè non puoi dire i team Liquid non hanno dei giocatori di StarCraft.
Okay.
È una flagship, è un sacco di organizzazioni tengono i giocatori perché non costa tanto tenerli, anche se sono stipendiati, perché però devi tenerlo. E una cosa che in realtà vorrei che venisse esportata da StarCraft è il formato di Home Story Cup, quando pigliavano 20 giocatori, li mettevano in un Airbnb con i caster seduti sul divanetto, con i giocatori che giocavano sui computer dietro, ed è proprio talk show, si parla con il gioco sotto, la gente è sbaccata sul divano, tra l'altro era rotazione libera. Cioè, siccome sono tutti nella stessa casa, tu guardi il match, ah, stanno giocando Serral e Raynor, io sono un amico di Serral, ma sono un giocatore che deve giocare dopo, mi siedo sul divano e inizio a commentare con gli altri proprio a rotazione libera. È un formato bello, che è stupendo.
Bello, va bene. Grazie mille, è stato figo. Secondo me abbiamo detto un sacco di cose e quindi ci possiamo fermare qui. E grazie davvero del vostro tempo.
Grazie a te, super apprezzato.
Grazie a te.
Speriamo di risentirci per altre cose. Allora,
conto della situazione a Pasqua 2024.
prima delle festività.
Ci sta.
Il recapone prima di tagliare la colomba.
Va bene, dai, grazie ancora.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao.